Cari ragazzi, quest'oggi proveremo a fare un ragionamento un po' strano, un po' diverso dal solito. Infatti, visto che questa sosta forzata ci autorizza, mi permetto di farvi un ragionamento un po' sullo stile di quelli che vi chiedo io di compilare oppure di redigere dal punto di vista orale quando abbiamo un'interrogazione piuttosto che un compito in classe. Il tema che mi do è questo. Trieste come città di letteratura nel Novecento. È un tema sul quale forse dopo aver parlato un po' di Italo Svevo, adesso anche voi potrete intervenire in qualche modo. Che cosa sappiamo di Svevo? Beh, sappiamo che era un uomo ricco, sappiamo che inizialmente benestante, poi diventa non solo ricco, ma ricchissimo a causa del matrimonio con Livia Veneziani, che è figlia di uno dei principali industriali dell'area triestina. Oltre a questo sappiamo che Italo Svevo metteva dentro di sé, dentro la sua, diciamo così, preparazione, la sua cultura, due grandi tradizioni, quella italiana, Italo, e quella tedesca, Svevo. C'è ancora da dire una cosa, Trieste come città è una città che quando Svevo scrive, ma anche quando scriveranno i suoi amici, perché Svevo non fu da solo, noi sappiamo che è morto nel 1928 e la Trieste dei primi 35-40 anni del Novecento è una città, per quanto non grande, oggi conta più o meno 150-180 mila persone, è una città ricchissima di uomini di cultura, di valore non soltanto locale. Cioè, non stiamo parlando di Alfonso Nitti, il protagonista di Una vita, che è uno scribacchino, sì, è un piccolo scrittore, ma non potrebbe mai aspirare a essere pubblicato e apprezzato in tutto il resto d'Italia. Invece, nella Trieste dei primi 30 anni, 35 anni del Novecento, abbiamo una serie di grandi scrittori che in effetti hanno fatto e continuano a fare la storia della letteratura italiana. Arriveremo a toccarne anche uno contemporaneo, ma poco alla volta cercheremo di risalire un po' a tutti. Abbiamo detto della figura molto particolare, molto sui generis di Italo Svevo, Ettore Schmitz. Noi sappiamo che era di origine ebraica, di religione ebraica, non era assolutamente osservante, ma ci teneva molto alla tradizione religiosa di famiglia. Lo possiamo intravedere anche all'interno del famoso episodio in cui Zeno Cosini, anziché partecipare al funerale del cognato Guido Speyer, sbaglia funerale e sbaglia cimitero, cioè non va al cimitero ebraico corretto. Ce n'erano alcuni di cimiteri ebraici, data la grandezza della comunità ebraica di Trieste nei primi 20 anni del Novecento. Sappiamo che l'opera principale di Svevo, La coscienza di Zeno, esce nel 1923. Ecco, proviamo ad andare a vedere un'altra personalità importante del mondo culturale triestino dei primi 25-30 anni del 1900. E allora accostiamoci a Umberto Saba. Umberto Saba ha veramente poco a che fare dal punto di vista della scrittura con il nostro Italo Svevo, se non un punto. Entrambi, per modi e motivi diversi, erano entrati a contatto con la psicanalisi. Tutto sommato, Saba e Svevo, pur nella loro diversità, hanno in comune questa visione della psicanalisi. Per entrambi la psicanalisi è necessaria perché, secondo Saba, il poeta è la persona che più di tutte percepisce, sente, avverte i sentimenti profondi che toccano la vita di tutti quanti noi. Ma tutti quanti noi, quando siamo toccati da eventi importanti, sovente tendiamo un po' a ridimensionarli, a non farci portare via da essi, insomma, a ritrovare un po' di ragione, quello che noi insegnanti diciamo a scuola. Per favore, ragazzi, componetevi, cercate di pensare a quello che fate. Ecco, secondo Saba, questo tipo di mentalità, il cercare di pensare bene a ciò che si fa, è veramente deleterio, va malissimo se collegato al mestiere dello scrittore. Saba ebbe dei grossi problemi di natura psichica durante la sua vita, ebbe diverse crisi nervose, subì una serie anche di internamenti a causa di numerosi e tutt'altro che bei momenti legati a esaurimenti nervosi che lo sorpresero in diversi momenti della sua vita. Ma perché egli ebbe tutta questa fragilità nervosa? Qualcosa ci dice anche la sua biografia. Umberto Saba nasce a Trieste nel 1883. La sua nascita avviene all'interno di una famiglia di religione mista. La madre, Rachele Cohen, era dal nome chiaramente appartenente alla comunità ebraica, e invece il padre, Ugo Poli, era cattolico. Ugo Poli però aveva l'interesse di accaparrarsi la dote della moglie, motivo per cui, appena nato il figlio, decide che è bene levare le tende, cioè non assiste nemmeno alla nascita del figlio, se ne va, lasciando la moglie incinta e da sola. Chiaramente la madre, dopo aver messo al mondo Umberto, non si sente di amarlo subito, lo sente come un frutto doloroso di un amore che è finito molto male. E per circa 3 anni lo darà sotto forma quasi, oggi diremmo, di un affidamento alla nutrice, alla persona che gli dà il latte, Peppa, è una signora slovena. 3 anni dopo cambierà idea, strapperà il giovane Umberto alla balia e se lo porterà a casa. E questo, secondo lo stesso Saba, sarà l'azione che più di tutte lo ha segnato profondamente nel corso della sua esistenza, il motivo probabilmente scatenante di tutte le sue crisi di panico e di nervi che subirà nel corso della vita. Saba studia come tanti sostanzialmente. Saba, tra l'altro, non è neanche il cognome del padre, è un cognome che sostanzialmente viene adottato dalla figura stessa di Umberto, significa pane in ebraico, quindi è veramente un riecheggiare, diciamo così, un elemento fondativo, basilare dell'alimentazione e quindi della vita umana. Non vuole avere sostanzialmente rapporti col padre, ma poi vedremo che un po' più avanti con l'età cambierà idea. Che cosa fa nella vita Saba? Beh, inizialmente studia un po' al liceo classico, poi non lo termina, prende un diploma, oggi diremmo, di ragioneria, va poi a studiare a Pisa, a fare l'universitario, e qui a 20 anni lo coglierà la sua prima grave crisi nervosa, che lo accompagnerà per tutto il resto della vita. In seguito si sposerà a 26 anni con una signora triestina che si chiama Carolina, Lina, chiamata normalmente familiarmente a casa Lina, e in seguito servizio militare, nascita della figlia Linuccia, non grande fantasia da questo punto di vista, e poi una serie di opere anche di natura letteraria, condite anche da una crisi familiare abbastanza forte tra il 1911 e il 1913. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, Saba si è dichiarato interventista. Vuole a tutti i costi che l'Italia entri in guerra contro l'impero austro-ungarico per liberare quelle terre in cui lui è nato e nelle quali ha vissuto per così tanto tempo, cioè la zona austriaca dell'Istria e di Trieste. Si vergognerà poi di questa sua posizione e terminerà la guerra, anche qui con grossi problemi nervosi. Nel 19 tornerà a Trieste, dove per lunghi anni gestirà una libreria antiquaria nella città vecchia di Trieste, in via San Nicolò, che ancora oggi è uno dei luoghi più frequentati dai turisti che vogliono andare appunto a verificare quanto fosse poderosa la tradizione letteraria che Trieste aveva custodito nel suo seno nella prima metà del Novecento. In seguito il nostro Saba continua a non andare d'accordo con se stesso, certo ha dei buoni rapporti con Italo Svevo, diventa amico di un poeta che a livello stilistico non ha niente a che fare con lui, come Eugenio Montale. Il problema è che però nel 1938 il regime fascista emana le famigerate leggi razziali, per cui il nostro Saba non può più continuare a gestire il suo negozio di libri antichi. Negli anni della guerra vive veramente male, in clandestinità, per lo più nella zona di Firenze. Va poi anche a Roma, che è stata liberata, dove inizia a collaborare con alcune testate giornalistiche, con alcuni editori. E E poi, alla fine della guerra, tornerà a Trieste, dove poi nel 1957, in una città vicina, ovvero a Gorizia, morirà nel 1957. Ecco, con Saba abbiamo l'inizio di una visione poetica molto, ma molto, ma molto, ma molto diversa rispetto a quella, di cui erano portatori i crepuscolari, rispetto a quella di cui erano portatori i poeti, del futurismo, o anche i poeti della rivista La Voce. Infatti, Saba ci tiene molto a scrivere una poesia, come la definisce lui, onesta. Qual è il titolo principale della sua poesia onesta? Beh, il titolo principale della sua poesia onesta, perché è fondata sui fatti, non sulle idee, non sulle astrazioni, ma sulla vita di tutti i giorni, si intitola, prendendola a prestito da un importantissimo libro della tradizione letteraria italiana, Il Canzoniere. La prima edizione del Canzoniere esce nel 1921, poi seguiranno ulteriori aggiornamenti con una serie di parti che non erano incluse nella prima edizione. Nel 1948 scriverà anche una storia e cronistoria del Canzoniere in cui appunto ci dice che bisogna per scrivere aderire alla vita. Ecco, questa sua adesione alla vita ci porta a una delle direttrici più interessanti della letteratura triestina. Tanti triestini, poi leggeremo qualcosa di Saba, ma adesso facciamo il nostro percorso lungo la via letteraria degli uomini e delle donne di Trieste che hanno avuto la volontà di scrivere in letteratura. Un altro grande autore, anche qui più o meno contemporaneo di Italo Svevo e di Umberto Saba, sempre di Trieste, si chiamava Scipio Slataper. Più o meno siamo negli stessi anni, probabilmente quasi una ventina d'anni dopo la nascita di Italo Svevo, ma siamo negli stessi anni di Umberto Saba. I due appartengono alla stessa generazione, perché Slataper nasce nel 1888 e Saba invece nell'83. Slataper morirà giovane nel 15, appena iniziata la guerra. Appena iniziata la guerra parteciperà e sarà ucciso. Prima di essere ucciso, però, scriverà un testo particolare, molto strano, dal titolo Il mio Carso, che si ambienta proprio in questa zona assolutamente priva di uomini, completamente lasciata a se stessa, assolutamente selvaggia, che è la terra di confine oggi tra l'Italia e la Slovenia. Sono zone praticamente disabitate. E qual è il concetto che troviamo dentro questo libro, Il mio Carso di Slataper? Per scrivere bisogna essere dei barbari, per scrivere bisogna abbandonare l'intelletto, bisogna abbandonare la riflessione, farsi vita pura, vitalismo puro. Quindi bisogna essere sani, bisogna essere in grado di confondersi con la natura, non bisogna spaventarsi di nulla, anche se la natura sembrerebbe essere completamente nemica, e in questo forse c'è un riferimento, così come in Saba, alla visione leopardiana, la natura come nemica dell'essere umano. Se noi andiamo ancora un po' avanti, all'interno delle generazioni che a Trieste hanno scritto di letteratura, arriviamo a una figura che oggi è ancora vivente. Infatti è nato nel 39, quindi è un signore di circa di poco più di 80 anni, Claudio Magris. Claudio Magris è stato docente presso anche l'Università di Torino, lingua e letteratura tedesca, ed è, perché ancora oggi scrive, un ottimo romanziere. Lui non scrive poesia, ha scritto diversi saggi, anche alcuni di essi legati alla storia e alla comprensione della letteratura triestina, ma Magris ci ha consegnato soprattutto una serie di fotografie in letteratura dedicate da un lato alla volontà di libertà, alla cieca, e quello che forse è il suo capolavoro, che lui pubblica nel 1986, Danubio, che è una sorta di viaggio lungo tutte quante le terre che vengono bagnate da questo fiume, per cui tutta la zona dell'est europeo, fino all'area ungherese dove il Danubio sfocia nel Mar Nero. È una sorta di viaggio per ricostruire la felicità di un tempo, la felicità perduta, la felicità che una volta all'interno dell'impero austroungarico forse era possibile coltivare fidandosi della tradizione. Ecco, oggi la tradizione è finita, e che cosa ha preso il suo posto? posto? Beh, ha preso il suo posto un mondo fondato sulla velocità, sui contatti commerciali il più possibile diretti, sulla dimenticanza della lingua, di tutto ciò che fa parte della cultura dei singoli popoli, che sono tanti nell'area balcanica, quella di cui si occupa in Danubio Magris. Pensate soltanto alla Dalmazia, l'attuale Croazia, la Slovenia, che è subito più a nord, l'Istria, che ha una lingua per lo più di ascendenza italiana, per non parlare poi dell'area trentino-austriaca o ancora quella rumena, che una volta erano tutte quante inglobate nell'impero austro-ungarico. Ecco, oggi di quel piccolo sogno, che secondo Magris era quasi una sorta di Stati Uniti d'Europa fino al 1914, non è rimasto più niente. Noi adesso abbiamo fatto un percorso, diciamo così, molto veloce, almeno un minimo esplicativo, dedicato alle figure più importanti del Novecento letterario italiano, ma soprattutto triestino. Nel file che segue proveremo a discutere un attimo una delle opere più interessanti legata al padre di Umberto Saba. Ma se vorrete ascoltarla, io vi invito a schiacciare play sul prossimo file audio che pubblico all'interno di Community Prever. Grazie a tutti.